Cusico in Caster.
Casa, l'emergenza abitativa in Italia.
La casa è di chi l'abita e vive chi lo ignora.
Bentrovati a casa, l'inchiesta di Radio Città Fujiko sull'emergenza abitativa in Italia. Dopo la prima puntata in cui abbiamo inquadrato il problema, scoperto quali sono le sue dimensioni e spiegato anche chi sono le persone che vivono il disagio abitativo nel nostro paese, in questa seconda puntata faremo un focus sull'andamento del mercato immobiliare degli ultimi anni e parleremo degli alloggi vuoti o invenduti, uno dei paradossi più grandi che riguarda il nostro modello socio-economico. Ma cominciamo con ordine, scoprendo come è andato il mercato immobiliare nel nostro paese negli ultimi anni. Lo abbiamo chiesto a Luca Dondi, direttore generale della società di studi economici Nomisma e responsabile dell'osservatorio immobiliare della società stessa. Qual è dunque lo stato di salute del mercato immobiliare in Italia?
In lievissimo miglioramento dopo una crisi durata 6 anni, non ancora esaurita, però si intravedono segnali di leggero miglioramento con una ripresa, anche se contenuta, delle compravendite in alcune grandi città, però la situazione rimane complessivamente ancora critica.
Diamo un po' di numeri. Qual è stata la flessione del mercato immobiliare? Il calo dei prezzi è servito a qualcosa?
Dal punto di vista del numero di compravendite, il calo è stato superiore al 50%, con punte addirittura più elevate nelle province rispetto ai comuni capoluogo. Per quanto riguarda invece i prezzi, il calo è nell'ordine del 20-25% in alcune grandi aree e in media tra il 15-20% a livello nazionale. Non è servito perché è stato piuttosto tardivo, c'è stato un calo di compravendita a partire dal 2007, il calo dei prezzi si è intensificato tra il 2010 e il 2011, quindi come conseguenza di fronte alla riduzione significativa dei livelli di attività, e ha semplicemente contribuito in questa fase a ricreare le condizioni per una stabilizzazione, non ancora per una ripresa.
Questa è la situazione di crisi profonda del mercato immobiliare italiano, ma a Luca Dondi abbiamo chiesto anche di farci una fotografia della situazione bolognese.
Ma a livello regionale se la passa in linea con le dinamiche nazionali. Bologna se la passava molto male fino al primo semestre di quest'anno, con livelli di calo più elevati rispetto al dato delle grandi aree urbane, sia in termini di compravendite che in termini di prezzo, però sono già 2 trimestri, quindi 6 mesi, che si registrano segnali di miglioramento che sono ancora timidi, però sono un'inversione di tendenza rispetto a una crisi che a Bologna ha colpito in maniera molto dura.
Le compravendite dunque sono crollate in tutta Italia. Le cause però non sono da ricercare solo nella minore disponibilità economica delle famiglie, che in certi casi sarebbero anche disposte ad affrontare un investimento. Un ruolo importante lo giocano anche le banche, che negli ultimi anni hanno chiuso il rubinetto dei mutui.
Il calo è stato da questo punto di vista molto significativo, si è passati dai 62 ai 63 miliardi di euro concessi alle famiglie per acquisto di abitazione nel 2006 ai 24 miliardi di euro concessi quest'anno, quindi una riduzione superiore al 60%. Gli ultimi segnali sono di timido miglioramento su questo fronte, sono quelli che ci inducono ad essere non ancora ottimisti, ma possibilisti rispetto a un'uscita dalla crisi in un orizzonte di 2 o 3 anni, con un atteggiamento delle banche sempre selettivo ma meno rigido rispetto a quello che abbiamo conosciuto negli anni 2011 e primo semestre 2013, che ha fortemente condizionato le dinamiche del settore immobiliare.
Se le compravendite non vanno bene, come è andato invece il mercato degli affitti? Ancora Luca Dondi.
Il mercato degli affitti, c'è stata una flessione nei primi anni di crisi, ma c'è stato poi una stabilizzazione anticipata rispetto a quello che stiamo registrando sul versante della compravendita, legata al fatto che molte famiglie, soprattutto con disponibilità economiche medie o addirittura basse, si sono spostate dalle intenzioni di acquisto alla locazione, non tanto per scelta ma per impossibilità di fare scelte diverse, quindi di avere un mutuo e di poter accedere al mercato dell'acquisto, e quindi c'è stato un aumento della domanda in locazione che ha in qualche modo contribuito a stabilizzare quel segmento prima di quanto non sia accaduto per quanto riguarda il segmento della compravendita. Il mercato della locazione in Italia è un mercato che era dimensionalmente molto più importante, che si è progressivamente sgonfiato per la scelta che hanno fatto alcuni grandi investitori istituzionali di uscire da questo settore, per cui oggi il mercato della locazione è un mercato di dimensioni tutto sommato esigue, che interessa 5 milioni di famiglie a livello italiano sui 26 milioni totali, che invece all'estero ha incidenze decisamente superiori. Questo momento è un'opzione quasi obbligata a fronte di un atteggiamento delle banche tornato ad essere molto selettivo, e quindi di fatto imponendo a una fascia notevole di famiglie il mercato della locazione non per scelta ma come unica possibilità di accesso al bene casa. È chiaro che è necessaria un'offerta adeguata sia in termini quantitativi che in termini di prezzo, e questo in Italia non sempre accade.
A Luca Dondi di Nomisma abbiamo chiesto anche se le tasse sulla casa, dall'ICI all'IMU fino alla TASI, possono aver giocato un ruolo negativo per il mercato immobiliare.
Dal punto di vista degli acquisti per investimento è chiaro che il carico fiscale è un elemento importante, anche l'instabilità e l'incertezza sono elementi che certo non favoriscono. Dal punto di vista degli acquisti per utilizzo diretto, quindi per abitazione principale, l'influenza delle dinamiche fiscali sul mercato e sull'evoluzione recente è stata tutto sommato modesta, quindi è improprio quello che è stato fatto, cioè attribuire alla vicenda fiscale, che è stata per certi versi ridicola, però non ha influito in maniera decisiva sulle dinamiche di un settore che aveva già problemi di altra natura e che non sono riconducibili all'evoluzione fiscale.
Le incertezze sull'IMU rappresentano invece un problema grosso per le amministrazioni comunali, come spiega l'assessore alla casa del Comune di Bologna, Riccardo Malagoli.
E noi passiamo intero e giunte a discutere di come coprire eventualmente il buco che il governo ci possa lasciare aperto nel nostro bilancio. Ho visto una polemica assurda fatta dal governo, da questo governo fantastico che non si sa più se è di larghe intese, di larghe vedute, di strette vedute, che in un qualche modo imputa ai comuni il fatto di aver aumentato l'IMU per coprire i propri bilanci. L'IMU è stata aumentata innanzitutto per tagli che derivavano dallo Stato e per poter mantenere i servizi. In questa follia che è questa nazione, noi ci troviamo a fare dei bilanci a giugno, quando va bene, perché Roma lo sta facendo a novembre, con una programmazione sul bisogno della città che non può aspettare così tanto. Io ad esempio ho come deleghe anche i lavori pubblici. Noi nelle scuole, normalmente, per mettere a posto le scuole, cercare di rendere anche quegli ambienti più dignitosi, perché abbiamo scuole vecchie, normalmente lavoriamo da giugno a settembre. Quest'anno abbiamo fatto 40 istituti e li abbiamo fatti avendo un bilancio che era stato approvato il giorno prima, quindi con una di corsa, non si può programmare. Uguale per le strade, i mesi migliori sono maggio, giugno, luglio e agosto. Come facciamo a programmare una manutenzione della città con le poche risorse che abbiamo, così compressa? Ora, dire che i comuni sono salvati mettendo in crisi il governo per 500 milioni di euro, questa è la cifra che si tratta, credo che sia una cosa non giusta, anche perché i comuni stanno supplendo a molte di quelle che sono le carenze di questo Stato, con tanti servizi che non vengono neanche riconosciuti. Pensiamo solo alla non restituzione dei soldi che il comune e quindi i cittadini pagano per tutte le sedi giudiziarie.
La gente ha fame, non ha da mangiare, e cantine e depositi sono pieni di carne che non si vende più, che già si guasta perché nessuno compra. Questa frase profetica, scritta da Bertolt Brecht in Santa Giovanna dei Macelli, opera del 1930 che descriveva bene la crisi americana del 1929, oggi potrebbe essere applicata al sistema della casa. Non sono infatti gli alloggi a mancare, ma è la possibilità che le persone vi accedano. Nella puntata di ieri vi abbiamo dato alcuni numeri sugli edifici pubblici che sono vuoti e che sono soggetti all'incuria. A questi dobbiamo aggiungere gli appartamenti privati sfitti e infine le case di nuovo nuova realizzazione che rimangono invendute. Si parla dunque di decine di migliaia di alloggi che rimangono in preda alla muffa, mentre le persone finiscono in strada. Alcuni dati da Luca Dondi di Nomisma.
L'invenduto è un fardello importante. A livello italiano sono circa 500.000 le unità abitative che non sono state vendute, quindi è un magazzino che pesa sui bilanci delle imprese e delle banche e che però non si fa abbastanza per cercare di smaltire. Quello che bisognerebbe capire è che la difesa di livelli di prezzo insostenibili porta ad un danno per il sistema molto superiore rispetto a quello che ci sarebbe se si concedessero condizioni di acquisto in termini di prezzo più contenute, ovviamente sostenute da una politica creditizia volta a garantire l'assorbimento di queste eccedenze. A livello locale la situazione è analoga, non tanto sul comune capoluogo, quindi non tanto su Bologna, quanto a livello provinciale. La stima che facciamo è che siano tra le 12 e le 13.000 unità abitative invendute in provincia di Bologna, quindi un livello in linea con il dato nazionale, mentre a livello regionale siamo sul 50.000 o poco più unità abitative invendute.
Il tema degli invenduti o degli alloggi vuoti è stato sollevato da più parti, così come vengono avanzate diverse proposte. Il presidente dei Verdi di Bologna, Filippo Bortolini, ad esempio, propone una soluzione ponte.
Affrontare il tema dell'invenduto e il tema anche dello sfitto, perché in una città come Bologna ci sono ad oggi, tutte le volte che si fanno i censimenti, si parla tra le 10 e le 15.000 unità di case sfitte. E allora, se andiamo a vedere velocemente anche i numeri di attesa invece delle persone di una casa comunale, vediamo che si potrebbe tranquillamente dare una risposta a tutti andando a riempire quello che di vuoto ed esistente c'è già. Bisognerebbe, a nostro avviso, cercare di mettere a sedere allo stesso tavolo le amministrazioni e le associazioni di categoria dei costruttori, cercare di trovare delle soluzioni ponte che premino anche chi costruisce. Se passano grandi periodi senza riuscire a mettere sul mercato queste proprietà, anche lo stesso costruttore si vede anche gravato di costi molto alti. Allora, cercare di trovare delle soluzioni ponte, cioè ovvero affitti e accordi di anche nuovo o costruito per 5 anni, 10 anni con le amministrazioni, così da rendere diciamo pieni anche gli invenduti e dunque affittati a tempo determinato, non lasciarli vuoti e insomma si danno risposte immediate, perché purtroppo non ci sono più tante risorse per costruire nuove case pubbliche o per ristrutturare anche il patrimonio esistente, che comunque non è poi così piccolo. E allora cercare di trovare soluzioni con i costruttori. Mi viene in mente un'operazione che c'è stata proprio poco tempo fa, dove le istituzioni, in questo caso la Guardia di Finanza, ha acquistato 3 palazzine costruite in Viale Lenin. Sono state acquistate 3 palazzine che erano invendute ormai, erano sul mercato da 2 o 3 anni, sono state acquistate dalla Guardia di Finanza e sono diventate le foresterie per i vari lavoratori. Allora si può fare queste cose, si può guardare territorio, quartiere per quartiere, che cosa c'è di invenduto, che cosa c'è in attesa di mettere sul mercato e creare, come dicevo, soluzioni ponte. Ci vuole la volontà sia da parte delle amministrazioni ma anche e soprattutto da parte dei costruttori.
Una soluzione un po' più forte la propone Giorgio Simbola di Asia USB.
In base ai dati dell'associazione costruttori, che quindi non è che sono esattamente attendibili, su Bologna ci sono circa 5.000 alloggi sfitti privati. Se tu conti che la maggior parte del nuovo costruito è invenduto, si capisce bene che con una volontà politica il problema casa potrebbe essere risolto, procedendo attraverso uno strumento legale, peraltro, e contratto anche dal regolamento comunale, che è quello della requisizione.
Anche le amministrazioni pubbliche cominciano a pensare a soluzioni che prendano in considerazione il patrimonio sfitto o invenduto, a testimonianza che le soluzioni tradizionali non bastano più per fronteggiare l'emergenza abitativa. Le parole di Riccardo Malagoli, assessore alla casa del Comune di Bologna.
cercheremo di mettere in campo delle azioni e abbiamo già chiesto con una lettera ufficiale, io e la mia collega Frascaroli, un incontro in prefettura con tutti quei soggetti pubblici, penso all'INAIL piuttosto che alle Poste, piuttosto che alle Ferrovie, che possono avere contenitori da mettere a disposizione per l'amministrazione per fronteggiare questa difficoltà. Questo è uno dei temi che vorremmo sviluppare col nuovo prefetto e con tutte le altre enti oppure personalità che hanno da mettere a disposizione per questa emergenza degli appartamenti. Purtroppo siamo caduti in questa fase di interregno in prefettura dove il prefetto è andato in pensione, aveva già aperto su nostra richiesta un tavolo in prefettura dove c'erano i sindacati, anche compresa Asia, che noi abbiamo chiesto di tenere dentro a questa discussione, e qualche risultato insomma lo si è ottenuto. Ad esempio il Comune di Bologna ha una lista di persone che nei prossimi mesi avranno accesso alla casa popolare, gli abbiamo chiesto di condividere con noi quali erano le famiglie che stavano andando in assegnazione per evitare degli sfratti che poi di fatto creavano dei problemi, mentre l'accompagnamento casa a casa è un accompagnamento che riteniamo molto più utile. Questo ci è stato concesso, nel senso che gli uffici delle politiche abitative stanno lavorando con gli ufficiali giudiziari per evitare le tensioni di sfratti che poi alla fine lasciano per strada delle famiglie per un mese, per due mesi, poi vanno in casa popolare. Questo, abbiamo una lista di famiglie, la stiamo confrontando con loro e vediamo almeno questa misura l'abbiamo già portata a casa, insomma. Però stiamo aspettando il nuovo prefetto per arrivare a continuare questa discussione.